Le 22 minuti, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E adesso Meloni che cosa farà? Ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti, cosa farà la Presidente del Consiglio dopo quanto accaduto oggi a Washington?
You can't, the only way we lose is if we quit. The only way we don't have victory if we surrender. The only way that they win is we retreat. And we're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight!
Cosa farà Meloni dopo quanto accaduto a Washington? Lo avete riconosciuto, questo era Steve Bannon. Il video rimbalza ormai dappertutto da questa mattina. L'ex ideologo di Trump, che alla CPAC, la convention dei conservatori in corso a Washington, ha fatto quello che a tutti gli effetti è un saluto nazista. Un gesto inequivocabile dopo quello di Musk, che sta scatenando reazioni in tutto il mondo, pensate un po', anche in ambienti insospettabili fino alla vigilia. Perché l'altra notizia di oggi è che dopo questo gesto il lepenista Jordan Bardella ha deciso di annullare il suo discorso alla convention, prendendosi poi anche gli insulti dello stesso Bannon. E invece l'intervento di Meloni, che è previsto in scaletta domani a questo raduno, è ancora appunto lì programmato in scaletta prima di quello di Donald Trump. Che farà la Premier alla fine dopo quanto accaduto oggi? Lo trasmetterà anche di fronte a una provocazione così plateale pur di non rompere con il suo alleato oppure no? Le opposizioni ovviamente sono già all'attacco, lo capiremo allora forse già in questa mezz'ora se arriveranno comunicati che oggi per tutta la giornata non ci sono stati da nessun esponente della maggioranza su quanto fatto da Steve Bannon. E lei, Meloni, intanto tace, come fa sempre un po' la strategia che sta adottando soprattutto in questi ultimi giorni di fronte a tanti dossier, tante questioni molto problematiche per il suo esecutivo. Questo è il tema della nostra puntata di stasera dell'Orizzonte delle 20 e saluto il primo ospite collegato con noi, Lorenzo Castellani, storico, ricercatore in storia delle istituzioni politiche all'Università LUISS di Roma. Benvenuto, professore.
Buonasera, grazie.
Allora, professore, al di là poi del risvolto politico italiano, come va interpretato invece secondo lei questo gesto di Bannon? La sensazione, ormai diciamocelo, è che tutto quello che fino a poco tempo fa era indicibile, oggi non è più tabù, persino il saluto nazista negli Stati Uniti.
No, non è più tabù, diciamo, al di là di Bannon, che è, diciamo, un provocatore, un agitatore, non fa parte dell'amministrazione Trump, però diciamo, l'indicibile trionfa perché dopo anni di guerra culturale, di polarizzazione tra due parti estremizzate, diciamo, c'erano delle estremizzazioni a sinistra e delle estremizzazioni a destra, prima hanno prevalso quelle liberal, progressiste, woke, e poi c'è stata una reazione molto dura che con la vittoria di Trump nel collegio elettorale, nel voto popolare, ha definitivamente anche sdoganato un linguaggio appunto di una destra molto dura, anche molto diversa rispetto a quella che è stata la tradizione americana degli ultimi 40 anni. E così, diciamo, si spiegano questi gesti come quello di Bannon.
Qual è la strategia, soprattutto dove ci vuole portare questa strategia? Poi Bannon lo sappiamo, lo diceva bene lei, lo approfondiremo anche più tardi con altri ospiti, è un agitatore politico soprattutto in questo momento, però qual è la strategia che accomuna poi tutte le destre globali in questo momento anche rispetto a questi gesti che non sono più indicibili?
Ma quello che accomuna le destre globali è fondamentalmente una questione, diciamo, di voler mettere in questione l'ordine internazionale che c'è stato fino a questi ultimi anni, quindi passare da un ordine internazionale liberale fondato grosso modo, oltre che sui rapporti di forza, anche su delle regole e su delle alleanze, a riscrivere, a eliminare in qualche modo le regole, a far valere di più i rapporti di forza e a riequilibrare usiamo questo termine gentile, le alleanze diciamo tra i vari paesi. Dal punto di vista culturale, quello che hanno in comune sono ovviamente l'opposizione, come dicevo prima, al progressismo, alla sinistra, l'opposizione all'immigrazione illegale e fondamentalmente il voler coltivare un senso di identità o intorno alla nazione o intorno a determinati concetti. Poi queste destre sono anche molto diverse se eliminiamo questi 3-4 punti in comune l'una dall'altra, però ecco, queste sono le cose che fondamentalmente le uniscono.
E chissà se poi Meloni con il suo intervento, allora che se verrà trasmesso domani, si iscriverà ancora di più di quanto non abbia fatto finora a questo schema globale che vediamo non soltanto a livello interno ma anche in politica estera. Professor Castellani, grazie per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Lorenzo Castellani, ricercatore e professore di storia delle istituzioni politiche all'Università LUISS di Roma. In queste ore, lo dicevamo, sono molte le interpretazioni che si fanno sul gesto di Bannon, sulla figura stessa del consigliere di Trump che per un certo periodo era stato abbandonato dal presidente degli Stati Uniti, ma adesso è tornato, insomma, alla sua corte. Da suprematista, da populista, un po' sicuramente ci crede a quel gesto che lui ha fatto oggi, però Bannon soprattutto è uno dei principali rappresentanti di una strategia, la strategia del flood the zone, allagare tutto per lasciare gli oppositori senza fiato per l'indignazione. La pensa così ad esempio Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore esperto di destre globali che da lungo tempo studia il movimento MAGA.
Allora, chiaramente è un gesto studiato, anche perché gli anni scorsi Bannon, pur partecipando al CPAC, che è la più importante convention repubblicana e conservatrice degli Stati Uniti, non l'aveva mai fatto. L'ha potuto fare quest'anno perché evidentemente ha cambiato il clima. Il clima l'ha cambiato la vittoria di Trump, chiaramente, e soprattutto l'ha cambiato anche Musk, nonostante i due, questo è un aspetto interessante, siano rivali, anzi poi Bannon proprio odia Musk, chiaramente però rispondono alla stessa ideologia di estrema destra, in cui ormai questi gesti sono sdoganati. Bisogna fare un salto di qualità interpretativo, perché non è tanto... Cioè, sia Musk che Bannon non richiamano tanto il nazismo, cioè non è un sostegno esplicito a un progetto nazista o al nazionalsocialismo tedesco, pur paradossalmente facendo quel gesto. Piuttosto lo fanno per dimostrare che ormai possono fare quello che vogliono. Sia Bannon che Musk sono stati, Bannon in particolare, è stato proprio un propulsore di varie ideologie di destra, tra cui di estrema destra, tra cui l'alt-right, e una delle caratteristiche principali di una certa parte della destra MAGA è proprio la provocazione, il trollaggio, il dire cose naziste facendole passare però come nazismo ironico, mentre in realtà però si passa proprio quel messaggio lì. Quindi è soprattutto una strategia comunicativa che serve a far indignare le persone, specialmente gli oppositori, catturare l'attenzione mediatica e mandare in confusione l'opposizione. Questo io penso che, cioè credo che il gesto di Bannon rientri nella sua strategia che lui chiama flooding the zone with shit, cioè di sommergere l'ambiente informativo di merda, cioè di roba, di tenere costantemente l'attenzione su di sé e in questo modo di proprio appunto dominare l'agenda mediatica. Ovviamente tutto questo è problematico, perché comunque ha fatto un saluto nazista. E chiaramente quel gesto in Europa ha un'altra valenza, è inutile negarci attorno, è inutile girarci attorno. Quando, cioè, io sfido chiunque a provare ad andare per strada a fare quel gesto e non essere riconosciuto come un nazista o come un fascista. È chiaro che in Europa ha un significato diverso, ce l'ha diverso persino per l'estrema destra moderna, che vuole, almeno a parole, almeno a livello di immaginario, allontanarsi da quel passato. E l'Assemblea Nazionale, che ha fatto della strategia della diabolizzazione, quindi della normalizzazione del suo estremismo, uno dei punti cardine della sua ascesa politica, chiaramente il gesto di Bannon ha dei grossi problemi. Non a caso Bardella appunto ha rinunciato alla partecipazione al CPAC. E anche qui bisogna andare anche oltre l'aspetto comunicativo, perché anche qui i nodi stanno venendo al pettine, nel senso che chiaramente, soprattutto dopo il discorso di J.D. Vance alla conferenza di Monaco, anche all'interno della destra europea filo-trampiana iniziano a esserci delle prime crepe, anche perché il Partito Repubblicano ha, in un certo senso, dichiarato guerra all'Unione Europea, anche a quei partiti che teoricamente potrebbero essere alleati, perché chiaramente le agende divergono molto, ecco. E quindi dietro questa rinuncia di Bardella c'è molto di più, anche che il disprezzo per un gesto nazifascista.
E questo era Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore esperto di destre globali. Un saluto adesso ad Ilario Lombardo, giornalista della Stampa in collegamento con noi. Ciao Ilario.
Ciao, buonasera a tutti.
Ilario, adesso che cosa farà Meloni? Perché la scelta di Bardella, lo dicevamo, la inguaia non poco. Persino un lepenista non può accettare che vengano fatti certi gesti come quelli fatti da Bannon oggi.
Guarda, diciamo, rimaniamo sulla cronaca pura. E al momento quello che risulta a me dalle fonti, diciamo, più attendibili che ci sono, sia di Palazzo Chigi che di Fratelli d'Italia e della delegazione che in questo momento si trova già a Washington, Meloni dovrebbe parlare, come previsto, con un videocollegamento alle 7 di sera ore italiane all'incirca, che sono è l'una a Washington. E sicuramente è stata una giornata abbastanza complicata per la Presidente del Consiglio e i suoi uomini, perché si sono trovati di fronte a un'ennesima scelta, a un'ennesima crepa. Sentivo parlare prima il collega, una frattura all'interno delle destre da cui emergono delle destre occidentali, da cui stanno emergendo delle forti contraddizioni. E quindi Meloni adesso si dovrà nuovamente, diciamo, dovrà di nuovo ritirar fuori le sue doti, in cui è bravissima, di equilibrista, per poter cercare di evitare ogni riferimento, partecipare a questa convention, fare un po' finta di nulla, e già un pochettino è partita la macchina della propaganda di partito, che minimizza al massimo il gesto di Bannon. Dicono che sostengono che fondamentalmente non era un gesto nazifascista, e ovviamente non tengono conto anche dell'ambiguità delle scelte che si fanno ormai a Washington, con vari personaggi che ruotano intorno al mondo di MAGA, al mondo di Trump, che è come una specie di santone alla sua corte, uomini che tra l'altro se le danno di santa ragione anche tra di loro, perché non so se ne avete parlato, ma Bannon è colui che ha criticato pesantemente Musk, perché ha una visione di destra un po' diversa, diciamo, nel suprematismo, nel nazionalismo di destra di Bannon, anche e soprattutto sul punto della politica delle ricette economiche. C'è una
Lo dicevamo, la competizione anche interna tra Musk e Bannon è uno dei principali problemi, se possiamo definirlo così,
sì, ha avuto un suo riflesso anche Bannon ha rilasciato un'intervista e ha criticato anche molto Giorgia Meloni, proprio perché Giorgia Meloni in questi due anni ha dimostrato, grazie, diciamo, alle sue doti camaleontiche, di potersi perfettamente aderire al patto atlantista, europeista, quando comunque c'era Joe Biden alla Casa Bianca. Allo stesso modo è stata una forte sostenitrice dell'Europa, e sinceramente era anche con delle atteggiamenti anche abbastanza inattesi. Forse l'unica cosa su cui è rimasta coerente rispetto ai suoi propositi incendiari quando era all'opposizione è stato non firmare il MES, e questo le va riconosciuto come un
Abbiamo alcuni problemi di connessione con Ilario Lombardo. Eccoci, Ilario, ti abbiamo recuperato. Insomma, quello che ci stavi spiegando. È chiarissimo quello che ci dicevi, soprattutto la strategia che probabilmente, anzi che tu sai con certezza che Meloni terrà, che insomma è quella di tenere insieme capra e cavoli, come si suol dire, ed è quello che stiamo vedendo anche su altri dossier di Meloni, soprattutto sull'Ucraina. E questa è la strategia.
Sì, questa è la cosa, ma infatti domani il vero tema interessante sarà capire se e quanto, da quello che risulta a me, ci sarà un accenno, ma quanto farà riferimento all'Ucraina. E questa, diciamo, è l'espressione massima del suo opportunismo politico da questo punto di vista, la sua strategia, una strategia di equilibrismo tra Trump e l'Europa. Quindi lei non potrà, secondo me, completamente dimenticare l'Ucraina nel suo discorso, ma sono anche certo che non farà nulla che possa indispettire un pubblico così avvelenato con l'Europa e anche con Zelensky, visto che il loro capo ormai lo insulta e addirittura lo ha definito un dittatore.
Ma secondo te, Ilario, domani Meloni dovrà fare una scelta di campo inequivocabile, almeno sarà così, ma oppure no, ancora riuscirà?
Lei non fa mai scelte di campo inequivocabili, lei si tiene sempre in bilico perché non sai mai cosa c'è domani. Così era con Biden in attesa di Trump, a noi tutti c'era sembrata, sembrava essersi convertita, no, all'europeismo, e adesso invece di nuovo la guardano con sospetto come la leader. Un mese fa dicevamo che poteva essere la pontiera, no? dell'Europa con Trump. È passato 30 giorni, diciamo, di fuoco di Trump, dell'arrivo di Trump, in cui ha stravolto il mondo, e lei adesso si ritrova a dover giustificare questa sorta di ammirazione di Trump, e viene vista con sospetto come forse l'anello debole insieme ad Orban per mantenere compatta l'Europa.
Certo, hai qualche anticipazione tu, Ilario, sui contenuti dell'intervento di Meloni?
Guarda,
domani?
Genericamente ti posso dire che affronterà molto quelli che sono, diciamo, il menù tradizionale dei nazionalisti e dei sovranisti, quindi
migranti,
elogio alla patria, elogio al discorsi contro la cultura woke. Ci potrebbero essere ovviamente delle frasi in riferimento ai migranti, perché anche per solleticare un pochettino la platea.
I magistrati probabilmente anche?
No, secondo me no, non ci sarà quello, anche perché è un tema molto italiano quello dei magistrati. Cioè, non, è vero che potrebbe essere che lei, diciamo, strizzerà l'occhio al conflitto che ha avuto pure Trump con i giudici, ma secondo me non è tanto, perché quello gli porta solo rogne, il tema dei magistrati. Certo. E poi lei dice, ama dire di voler volare alto, quindi farà un discorso, non potrà fare un discorso geopolitico come le piace fare, perché il geopolitico la porterebbe a parlare di Ucraina, e quindi lì cadrebbe ovviamente nella contraddizione più facile, cioè cercherà di evitare tutte le contraddizioni possibili,
sì.
Quello so io.
Meloni
quindi dirà le cose lineari, cioè patria, famiglia, migranti magari, cioè, capito? Alleanza Stati Uniti-Italia, queste cose qui.
Meloni l'equilibrista, almeno questa la linea che terrà. Grazie Ilario, ti leggiamo sulla stampa domani.
Grazie a te. Ciao.
Era Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. E dunque il silenzio di Meloni al momento, Meloni l'equilibrista che eviterà a tutti i costi domani di fare scelte di campo in questo momento molto delicato anche per lei, soprattutto dopo la decisione di Bardella di non partecipare a questo raduno dei conservatori negli Stati Uniti. Silenzio di Meloni, come in totale silenzio oggi è stata tutta la destra italiana, da Fratelli d'Italia a Forza Italia. In agenzia, ve lo dicevo, non c'era oggi nemmeno un commento, una dichiarazione degli esponenti della maggioranza su quanto fatto da Bannon. L'ordine, evidentemente, ma ce lo spiegava anche Ilario Lombardo, è quello di non esporsi al momento. Di tutt'altro tenore, invece, ovviamente, come potete immaginare, le parole delle opposizioni. Allora, con noi in questo momento ci sono collegati due esponenti: Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Benvenuta, Quartapelle.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori e ascoltatrici.
E buonasera anche a Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Buonasera, Maggi.
Buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie.
Quartapelle, mi perdonerà, parto da Maggi soltanto perché sappiamo che ha un impegno importante familiare e lo lasciamo andare tra poco. Quindi Maggi, io chiedo a lei che cosa rappresenterebbe, visto il contesto anche internazionale, l'intervento di Meloni, qualunque esso sia, poi alla fine sappiamo che non si esporrà più di tanto, come non ha fatto in questi ultimi giorni, però cosa significa quel suo intervento, che comunque ci sarà, quanto abbiamo capito, domani a Washington?
Ma nel silenzio che Meloni ha riservato all'opinione pubblica italiana, ma anche alle, rispetto alle responsabilità di governo che ha come leader e come Presidente del Consiglio di un paese fondatore dell'Unione Europea, sulle questioni che sono sul tavolo, delicatissime rispetto al negoziato sull'Ucraina, così come impostato da Trump e da Putin, ma insomma è un silenzio che va avanti ormai da settimane. È evidente che una partecipazione al raduno sovranista nazionalista di Bannon, a maggior ragione dopo quello che è accaduto oggi, riveste una gravità da un punto di vista politico secondo noi straordinaria. E poi lei potrà come dire, pensare di cavarsela con ulteriori equilibrismi, non dicendo nulla su qual è la sua idea dell'Europa, qual è la sua idea del ruolo dell'Europa e del ruolo di un paese come l'Italia in questo momento delicatissimo, e potrà appunto parlare di Dio, patria, famiglia e fare ricorso alla retorica nazionalista, sovranista e anche un po' neofascista che percorre quel raduno, però resta il fatto che si assume un'ulteriore responsabilità grave ai nostri occhi, insomma, e questo è il punto. Noi abbiamo ascoltato la Presidente Meloni negli ultimi anni dire parole chiare e nette sul sostegno all'Ucraina, sostenendo che andava aiutato Kiev non perché andava aiutata la resistenza di quel paese, ma perché quella resistenza rappresentava la resistenza a tutela dei valori della libertà, della democrazia, dell'intera Europa. Non l'abbiamo più ascoltata dopo la presa di posizione di Trump basata sulle falsità e sulle menzogne più gravi nei confronti di Zelensky, nei confronti delle istituzioni di quel paese. E ovvio che se lei decide ora di nuovo di uscire allo scoperto e parlare in quel consesso lì, questo ha un valore pesante da un punto di vista politico.
Maggi, grazie mille, la lasciamo andare come promesso.
Grazie a voi.
Grazie. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Passo da lì a Quartapelle, grazie a lei per aver aspettato. Quartapelle, lei oggi commentava, appunto abbiamo letto in agenzia le sue dichiarazioni, ha detto se Meloni parteciperà al raduno di Washington, questo sarebbe davvero la conferma di un disegno sciagurato. Che cosa intendeva?
Ma l'agenda del fine settimana sulla questione ucraina prevede lunedì la visita dei principali leader europei, di tutta la Commissione europea e di molti leader europei a Kiev. Sempre lunedì una riunione dei primi ministri, capi di governo del G7. Giorgia Meloni ha fatto sapere che non sarà né all'uno né all'altro appuntamento. L'unica cosa che ha in agenda è la partecipazione alla conferenza del Partito Conservatore, diciamo dei repubblicani, la conferenza SIPAC, conferenza che è stata aperta da Musk, che è salito sul palco con una motosega, quindi diciamo non è un convegno che discute di alcune questioni pressanti.
Sì, non è sicuramente un appuntamento istituzionale, tra l'altro.
Ecco, non è né un appuntamento istituzionale né un momento di riflessione, è un momento di orgoglio di questa destra estrema che appunto si presenta all'inizio con Musk con la motosega, e il secondo giorno con Bannon che fa il saluto nazista. Ecco, la nostra presidente del cioè la presidente del consiglio del nostro paese sarà lì, non è che sarà a Kiev insieme agli altri leader europei, non sarà una riunione in cui i paesi del G7 concordano una posizione sullo stravolgimento che stiamo vivendo in queste ore. Già questo è, secondo me, indice di un suo posizionamento, perché le priorità, gli spazi in agenda sono
nonostante
chiari.
Il silenzio, lei dice, a volte il silenzio dice presenza, molto di più.
La presenza, uno decide di essere in un posto, di non essere in un altro, già si sa dove batte il tuo cuore. Oltre a questo si aggiunge oggi che è stato fatto un saluto nazista da Bannon e che inequivocabile che il candidato a fare il primo ministro di un partito fratello che è il Front National di Marine Le Pen ha lasciato la conferenza, ha detto che lui non vuole farsi confondere con dei nazisti. Lo fa uno che non ha responsabilità di governo, una persona che rappresenta la nazione, come si bea lei di fare, dovrebbe pensarci 10 volte, un po' per convinzione, un po' per il ruolo, no? che riveste, che insomma è un ruolo che rappresenta l'Italia, non è che rappresenta il suo partito.
Ma secondo lei, Quartapelle, Bardella fa quella scelta anche perché rispetto a Meloni ha anche un'altra idea di Europa? Forse, certo,
è
molto ostico da chiedersi.
A me tutto divide da Bardella, ma questo gesto gli fa onore, no? Che dice c'è un limite a quanto si può essere di destra, ci sono delle cose che non sono accettabili nel 2025. La nostra Presidente del Consiglio non dice questo se dovesse partecipare domani, e io penso che insomma il Paese non è con lei, farebbe un errore. Ogni primo ministro in questo momento sta dicendo quello che pensa e sta cercando di guidare il proprio paese.
Il paese non è con lei, Quartapelle, scusi se la interrompo, ma ci chiediamo un po' tutti, ci aspettiamo tutti quanti una sorta di risposta, una reazione. Sembra che un po' tutta la società abbia il respiro molto corto in questa fase. Perché?
È una fase molto complicata e siamo tutti travolti da questo iperattivismo e anche ipercattivismo di Trump, che ogni ora che passa è una cattiveria in più contro l'Ucraina, contro il loro presidente eletto, contro lo sforzo che hanno fatto in questi anni, contro quelli che fino a poco tempo fa erano gli alleati europei e ora non si capisce più che cosa sono. E quindi l'Italia avrebbe bisogno di una guida che ci dice il futuro è lì. E da qualche parte. Giorgia Meloni questo non lo sta facendo. In questa settimana ha avuto il tempo di fare tante cose, andare a trovare il Santo Padre in ospedale, parlare con i prefetti, esprimersi su varie questioni economiche, non ha detto una parola sulla principale preoccupazione di tutti, no? Questo stravolgimento globale che stiamo vivendo. Io penso che il nostro futuro stia in Europa. Penso che un grande paese europeo, fondatore dell'Unione Europea, motore dell'integrazione europea come l'Italia, debba mettere tutte le proprie energie a dire com'è che diventiamo più forti come Europa. La nostra Presidente del Consiglio si fa trasparente, evita le questioni principali e l'unica cosa che sembrerebbe fare è domani la partecipazione a un raduno dove hanno fatto un saluto nazista e persino il Front National di Marine Le Pen ha detto questo non è posto per noi, ce ne torniamo a casa.
E questo è il fatto che dice molto di più di quanto non dica il silenzio di Meloni. Quartapelle, la ringraziamo molto per essere stata con noi questa sera.
Grazie a voi, buona serata.
E buon lavoro a tutti voi dell'opposizione.
Grazie.
Lia Quartapelle, deputata del PD, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, diceva bene, ci vorrebbe una guida, sì, però la verità è che forse una guida al di là di Meloni, che evidentemente non vuole esserlo, si fa fatica a intravederla anche fuori dal recinto della maggioranza, almeno questa è la sensazione, soprattutto in questi giorni così complessi. Le 20 e 30 minuti, ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, allora vi rimandiamo all'appuntamento di domani quando Meloni farà questo intervento al raduno dei conservatori negli Stati Uniti a Washington e vedremo che cosa dirà. Lo commenteremo ovviamente, forse già lunedì un'altra giornata importante perché sarà l'anniversario della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina e anche il giorno in cui sapremo come saranno andate le elezioni tedesche centrali anche per capire come evolverà lo scenario, soprattutto europeo, e questo vento di destra che spira molto forte. E niente, ci risentiamo settimana prossima. Allora, ciao a tutti da Mattia Guastafiero, buon weekend.